tutte le scritture che abbiamo ascoltato e ci rivelano quanto bene abbia compiuto Dio per il suo popolo, per tutta l'umanità. E ad ogni intervento di Dio, ad ogni passaggio, un regalo. Ma non un regalino di quelli così, no? Che abbiamo, ma poi dopo un po' ci stufiamo e lo buttiamo via. Un regalo utile, quei regali che faceva la mamma utili per Natale, no? Che già servivano, quindi per noi erano un po' sprecati. No, un regalone che ha, ecco, delle conseguenze. I regali di Dio sono così, sono dei regali che poi servono per tutta la vita, mettono in piedi, ecco, un percorso, un processo, uno sviluppo, una vita nuova. Adesso provo a ripercorrere velocemente le scritture, tranquilli, non vi farò uno spiegone biblico, ecco, perché c'è il Covid, c'ho lì l'orologio che mi pressa per finire presto, e niente spiegone, però ecco, proprio una corsa. E nella prima lettura, con la creazione, mi sembra che il regalo, ecco, di questo tipo di cui vi parlavo, è quando dice che la terra produca germogli, erbe, e producono seme, alberi da frutto, ecco, un qualcosa che può dare vita, può nascere, può svilupparsi, può dare frutto. E così, ecco, dice anche: la terra produca, faccia uscire esseri viventi, bestiame, rettili, animali, e poi anche l'uomo e la donna. E la benedizione di Dio riguarda proprio questo, cioè che possano generare vita, possano portare frutto. Primo regalo. Secondo regalo, ecco, con la richiesta ad Abramo del sacrificio di Isacco, no? Il frutto di questo atto di fede, della sua obbedienza, del suo abbandono alla volontà di Dio, ecco, questo frutto è una moltitudine immensa di discendenti, numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, fino a noi. Anche noi oggi qui siamo frutto di quell'atto di fede. E il terzo regalo, nel libro dell'Esodo, beh, è evidente, no? Con la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto, e in particolare con questo mare che si apre, è una strada nuova, un cammino di conoscenza, di amore con il Signore, il dono della legge, poi la terra promessa. È un regalo. Butta tutti gli egiziani nel mare, intanto apre una strada per il suo popolo. E tutto parte da lì, da quel regalo. Il libro del profeta Isaia, la quarta lettura, ci descriveva Israele come una donna abbandonata, afflitta, ripudiata a causa del suo adulterio. E lì il regalo di Dio è che la rende propria sposa. Il tuo sposo è il tuo creatore, no? Che la raccoglie con infinito amore, con infinita misericordia, la protegge, la veste, no? Di pietre preziose. E anche qui un grande frutto, no? I tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la loro prosperità. Regalone. Ma anche nell'altro brano del profeta Isaia, no? Che ci descrive un popolo affamato, assetato, senza denaro, in mezzo a popoli stranieri. E Dio regala la sua parola, che come la pioggia e la neve esce dalla sua bocca e scende su quella gente e la feconda, la fa germogliare, opera quella parola ciò per cui lui la manda. È una parola efficace, potente. Ma anche il libro di Baruch parla di un regalo simile, no? Quello della sapienza, è che insegna al popolo dov'è la forza, dov'è la longevità, dov'è la vita, la luce degli occhi, la pace. E questa sapienza è il libro dei decreti di Dio, della legge. È una parola, un libro da accogliere, alla cui luce camminare. altri regali. Andiamo avanti ancora un pochino, no? E Ezechiele parla di questo popolo in esilio, anche lì disperso a motivo della sua infedeltà per aver profanato il nome del Signore. Che cosa fa Dio? E decide di purificarlo, di santificarlo. Gli regala un cuore nuovo, uno spirito nuovo, un cuore di carne, non più di pietra. Un cuore di carne, capace di ascoltare la sua parola e di camminare nei suoi precetti. È un regalo determinante, una purificazione che poi lo porta a ritornare nella sua terra. Ma poi la lettera ai Romani ci parla di un regalo che tutti qua abbiamo ricevuto, no? Il regalo più bello, il battesimo. E attraverso questo regalo siamo stati sepolti insieme a Gesù nella morte, affinché potessimo camminare in una vita nuova, no? L'uomo vecchio, l'uomo peccatore, l'uomo schiavo è morto, liberato. E ora, dice Paolo, viviamo con Lui. Sono tutti regali bellissimi, no? Quanti interventi. Ma poi penso che se andassimo a interrogare, vero, ciascuno di noi, ci ricordiamo i bei regali che Dio ci ha fatto, no? È una persona che abbiamo incontrato, forse come siamo usciti, ecco, da una situazione, da una malattia, è un lavoro che abbiamo cominciato, è la fede, un figlio speciale che abbiamo avuto, che ci rallegra tanto, tanti regali, li dovremmo mettere tutti insieme stasera. Ma questa notte però andremo a casa con un altro regalo, uno nuovo, uno in più. E qualcosa abbiamo già cominciato a intuire durante questa settimana santa, no? Quando ci siamo messi a seguire Gesù dal Monte degli Ulivi, no? E in quell'ingresso la Domenica delle Palme, un re mite, umile, un maestro che ci ha insegnato poi nel Giovedì Santo a piegarci per lavarci i piedi gli uni gli altri, no? E nella sua passione, con la sua mitezza, la sua forza, il suo silenzio, la sua obbedienza, ci ha regalato la sua vita, offrendo tutto, anche il suo ultimo respiro sulla croce. E qualcosa lì abbiamo capito, no? Che c'è un regalo speciale, ancora più grande, che Lui ci vuole dare. È un regalo che oggi ci fa attraverso quelle tre donne. Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome. Dice anche i nomi, quindi devono essere importanti, no? Queste donne per il Vangelo. E poi le vediamo magari, ecco, con una certa complicità tra di loro, che vanno, comprano gli aromi e poi si recano alla tomba. Sono tutte preoccupate di quella pietrona, no? Che è lì davanti al sepolcro. Ma quando arrivano, la trovano già rotolata via. Il regalo è quella parola che l'angelo, anzi quel giovane, non dice l'angelo, ecco un giovane con le vesti bianche, dice loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso. È quella ricerca, no? Quel chi cercate, l'abbiamo sentito anche nella Passione ieri. Voi cercate il crocifisso, non è qui, è risorto. Ecco il luogo dove l'avevano posto. È una notizia, ma che subito è seguita da un incarico. Ma andate, dite ai suoi discepoli, a Pietro, che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. E penso che il regalo di stasera sia proprio il fatto che queste donne, e quindi ciascuno di noi, diventa stasera testimone di quella tomba vuota. È perché, capite, la notizia della resurrezione di Gesù, inaspettata, sorprendente, già ci aveva dato tanto con quella croce, con quell'offerta, con quei piedi lavati, ma qui è qualcosa di molto più grande. Ha vinto la morte. E la morte non ha avuto l'ultima parola su di lui. è risorto, è risorto, non è qui, il crocefisso non lo dobbiamo più cercare. E ci dà un appuntamento in Galilea, là lo vedremo. E queste donne che sono piccole, è un po' ai margini, ma tanto fedeli, tanto attente, tanto sensibili, no? Come le nostre donne, le nostre mamme, le nostre nonne che ci insegnano questo, e ricevono questo incarico così forte. Anche noi stasera dobbiamo prenderlo molto sul serio, è perché dobbiamo andare, ecco, da Pietro, chi sarà il vostro Pietro, non so, ecco, sarà un vostro familiare, un vostro amico, e dobbiamo andargli a dire: guarda che è risorto, guarda che è risorto, ti aspetta in Galilea. Capite che questo cambia totalmente le nostre relazioni. Dobbiamo essere messaggeri di speranza, di consolazione, di cura, di amore, di resurrezione, di vita, senza paura. E più saremo piccoli come quelle tre donne, più saremo efficaci nel nostro annuncio e forse saremo appunto portatori di tutti quegli altri regali, che traducono un po' forse questo, dalla fecondità, ecco, della nostra vita, all'atto di fede, tutti quelli che abbiamo visto prima, no? Alle nozze, al battesimo, ma è a tutti quegli altri doni che Dio vorrà fare attraverso questa notizia. E lo ringraziamo tanto allora, perché a questo regalo proprio facciamo un grande affidamento. E comincia un tempo pasquale nel quale potremo condividerlo con tanti per diventare ciascuno discepolo della resurrezione.